Grazie lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Undicesima puntata del ciclo di catechesi sul rito tradizionale della Santa Messa, perché tutti insieme, miei cari figlioli, del piccolo resto possiamo crescere noi che ci stiamo aprendo umilmente al ricco bagaglio della tradizione nella comprensione di questo grande mistero che è la Messa di sempre. E dobbiamo chiedere al Signore pazienza, dacci forza, Signore. Dacci forza, Signore. Questa sera chieggi in tutti noi, in questa undicesima puntata, all'esordio di questa puntata, questa implorazione a Dio. Dacci forza, Signore, per mezzo di Maria. Quello che sta accadendo in questi giorni nel cosiddetto cattolicesimo romano è veramente senza precedenti. Quel inguardabile, dal punto di vista anche estetico, nuovo prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, palesemente eretico, e gli interventi dei... diciamo di coloro che dovrebbero però scendere in campo. Forse ne parlerò domattina nella rubrica Santi e Caffè, scusate questo, però io sono fatto così, ce l'ho nel cuore, me ne addoloro e questo ho bisogno di dirvelo, ecco. C'è un grande dolore per come sta andando tutto. Veramente è il disfacimento totale anche per la complicità di questi pastori. Mi riferisco al Cardinal Müller, che io stimo e di fronte al quale chino il capo, perché lui è successore degli apostoli, figura di grande rilievo. Chi sono io? Chi sono io? Sono un povero prete di periferia. Il Cardinal Müller lancia strali al nuovo prefetto dicendo: non ti permettere di toccare la dottrina. Ma mi sembra che questo era quello che avevano detto anche Burke e altri a Bergoglio, prima di Amoris Laetitia, o contestualmente ad Amoris Laetitia, ve lo ricordate? Non toccare la dottrina, non cambiare il depositum fidei. Vi ricordate Burke? Io non, ve lo assicuro col cuore in mano, piuttosto ferito. Non è polemica la mia, non è polemica. Vi ricordate che Burke aveva detto: entro il 6 gennaio, se Papa Francesco non farà una diciamo dichiarazione che con cui prende le distanze dagli errori, io presenterò formale, capito? Ora dopo Burke c'è Müller. Non si permetta il prefetto di toccare, vabbè, la toccheranno la fede, perché c'è il sinodo. E che cosa faremo? Spereremo che questa volta cambi? Può darsi, può darsi. Signore, aumenta la nostra fede e dacci forza. Ecco, mi sembrava opportuno intervenire così, perché devo dirvi che queste dichiarazioni a mezzo stampa dei vari cardinali non allineati, grazie a Dio, al corso eretico apostata di Bergoglio, si fermino lì, non scendono in campo. Noi stasera riprendiamo in mano Monsignor Lefebvre. Monsignor Lefebvre è sceso in campo. Ha accettato di mettersi contro il sistema post-conciliare, così entusiasta. È sceso in campo, non bastano le dichiarazioni. Che se ne fanno? Fernandez e Bergoglio insieme, delle dichiarazioni di Müller, quando sanno che si ferma soltanto alle dichiarazioni, appunto, e non scende in campo. Non. Hanno paura di essere scomunicati. Ah, ecco. Hanno paura di essere ridotti allo stato laicale, forse, di vedersi aggrediti dai media. Non lo so che cosa pensino veramente, che il Signore li illumini, che il Signore dia luce a questi cardinali che non si allineano al corso eretico di Bergoglio, perché certo la nomina di Fernandez, stesore degli Amoris Laetitia, è qualcosa di scandaloso, e questo dopo pochi giorni da che Bergoglio ha accolto in Vaticano l'artista che ha fatto la pipì, che era chiaro rito di messa nera, o siamo lì, la pipì sul crocifisso, l'ha abbracciato, l'ha baciato. Ma vi rendete conto a che livelli siamo? E questi ancora fanno dichiarazioni. Ma quando capiranno che non è il Papa e che questo, il Vaticano, non è più la Chiesa Cattolica? Quando lo capiranno? Mai? Forse mai, non lo so. Va bene. Allora, miei cari, adesso andiamo invece, mentre sentite in sottofondo i giochi d'artificio, perché qui vicino c'è un ristorante con un maneggio di cavalli, quindi praticamente ogni volta che faccio le catechesi serali all'aperto, perché adesso ci sono bellissime serate, come potete vedere anche dallo sfondo che ho alle spalle, questi sparano i giochi d'artificio, però grazie a Dio durano poco. Ecco, li dedichiamo a Fernandez. Dunque, siamo all'undicesima puntata della nostra catechesi sulla messa tradizionale. La volta scorsa forse ero ancora in viaggio, sì, mercoledì scorso ero ancora in viaggio, e abbiamo parlato, se vi ricordate, delle parole della consacrazione. Particolarmente ci siamo soffermati su quelle sul, a quelle sul pane. Adesso invece, con Monsignor Lefebvre, dal suo libro La Messa di Sempre, ci soffermiamo sulle parole che il sacerdote pronuncia sul calice, perché diventi il sangue di Cristo. Leggiamo le parole che il sacerdote pronuncia, parole sacrosante, per cui San Filippo Neri, come abbiamo saputo dalle catechesi che ho fatte, quando stava consacrando il sangue, si voltava verso il ministro e diceva: «È sangue! È sangue!» Interrompeva le parole della consacrazione, perché stupito, mamma mia, lo stupore che Dio lo regali ad ognuno di noi sacerdoti. Talora c'è una ripetitività che rischia di diventare meccanicismo, che Dio ce ne liberi. San Filippo Neri si voltava dicendo al ministrante che gli serviva la messa: «È sangue! Ic est calix, è sangue, sangue!» Così faceva San Filippo Neri. Poi non parliamo di Padre Pio, che col calice, fra un po' le dita gli affondavano nel calice. Sembra che le parole sul calice di Padre Pio fossero quelle che duravano più di tutto. Ci sono stati alcuni momenti, si legge nel mio libro, su Padre Pio, uomo di Dio, in cui ic est calix sanguinis mei, Padre Pio non riusciva fino in fondo a pronunciarle. Stava male, misticamente. San Giuseppe da Copertino si alzava da terra pronunciando le parole della consacrazione. Ecco, sono parole forti. Forse sarebbe utile se la Chiesa arrivasse a tacere adesso. Troppa chiacchiera, troppa polemica. Io non tacerò, perché la mia non è né chiacchiera né polemica, vi tranquillizzo, è profezia. Però in generale in giro c'è troppa chiacchiera, troppa chiacchiera. Bisognerebbe che, se ci fosse il Papa, ordinasse un anno sabbatico in cui, nel silenzio totale, le parole uniche da vivere, perché poi non si ascoltano, sono pronunciate sub missa voce, sono quelle della consacrazione. È fatta. Vediamo allora le parole di consacrazione sul calice che il celebrante pronuncia. Ic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti. Queste sono le parole desunte dal Vangelo, no? Cioè, letteralmente, questo è il calice del mio sangue. E quando senti la parola sangue, è lì che dovremmo sentire San Filippo Neri: è sangue, è sangue. Tra l'altro lui, vi ricordate, ve l'ho detto tante volte, lasciava le impronte delle labbra ardenti sul calice, il calice è tutto mangiato ai bordi, della nuova ed eterna alleanza. E poi io mi ricordo quando cominciai a scoprire l'importanza della messa di sempre, la messa tradizionale, c'è un Mysterium Fidei che interrompe le parole, diciamo così, di Gesù, che lì per lì io all'inizio non le capivo, oggi le capiremo. C'è un Mysterium Fidei che si frappone tra le prime parole consacratorie sul calice e le seconde. Perché dopo Mysterium Fidei si riprende il Vangelo, qui pro vobis, e qui c'è la traduzione letterale senza ideologismi dal Vangelo greco, qui pro vobis et pro multis e fundetur in remissione in peccatorum. Poi il celebrante posa il calice, mentre lo posa dice: ec quotiescunque feceritis in mei memoriam facietis, il quale sangue è sparso per voi e per molti, non per tutti, quindi non per tutti ma per molti, in remissione dei peccati. Ogni volta farete questo, lo fate in memoria di me. Queste sono le parole precise della consacrazione sul calice. Che cosa stiamo notando? Due cose. La prima, sono parole di nostro Signore Gesù Cristo nell'ultima cena. È quella che è la dimensione della forma, no? La materia sono il pane e il vino, la causa strumentale è il celebrante che mette l'intenzione, la forma sono proprio le parole della consacrazione. Ecco, però la seconda cosa che subito potrete notare è quella che dicevo poc'anzi e che adesso sottolineiamo. Tra la prima parte delle parole della consacrazione e la parte finale c'è un mysterium fidei. Domando a quelli che sono qui presenti e a tutti voi che mi state ascoltando: questo mysterium fidei è nel Vangelo delle parole di Gesù che consacra il calice? No. E allora da dove vengono? Perché il sacerdote deve dire hic est enim calix sanguinis mei novi et eterni testamenti mysterium fidei qui pro vobis et pro multis effundetur? Dovrebbe essere più ragionevole, seguendo diciamo testualmente il Vangelo, dire hic est enim, questa cosa molto importante che stasera stiamo sottolineando, Monsignor Lefebvre ci aiuterà: hic est enim calix sanguinis mei novi et eterni testamenti qui pro vobis. E invece no, tra testamenti e qui pro vobis c'è mysterium fidei, che nel Vangelo non c'è. Come lo spieghiamo? Vi dico subito, ve lo anticipo subito: siamo in presenza di un'espressione che è un'esclamazione che, a detta dei liturgisti, e Monsignor Lefebvre conferma questo, risalirebbe, però usiamo il condizionale, addirittura alla stagione apostolica. Cioè, gli apostoli, cominciando a celebrare con le parole di Gesù, gli veniva quasi come un singhiozzo, un erutto, dire Mysterium fidei. Non so, è come San Filippo Neri diceva: è sangue, ecco, gli apostoli dicevano Mysterium fidei. Non lo trovate stupefacente? Quindi, nelle parole consacratorie sul calice, c'è questo Mysterium fidei che è una sorta di, appunto, esclamazione improvvisa. Vediamo cosa dice Lefebvre a proposito dell'espressione Mysterium fidei. Dice, perché non li scrive, queste non sono testi scritti, sono raccolte delle sue prediche sante in giro per l'Europa, proprio tra l'altro nel momento in cui era più perseguitato. Dice: è così bello, è così grande, così enorme, così sublime. Ma non è ridondante? No, non è ridondante. Qui la ridondanza ci sta tutta e non basta mai. Il poter far discendere Dio stesso sull'altare del sacrificio, che il sacerdote, quando ha compiuto questa azione così straordinaria, esclama Mysterium fidei, mistero della fede. Il sacerdote dice mistero della fede nel mezzo delle preghiere, lo stiamo dicendo, della consacrazione del sangue. Sembrerebbe quasi un'interruzione. Perché si rende conto, oppure dovremmo poter dire, se Monsignor Lefebvre ce lo permette, deve rendersi conto. Quindi ogni sacerdote, con quel mysterium fidei che celebra, che dice, celebra lo stupore, celebra la meraviglia, che, attenzione, non è un fatto emotivo, è teologico, non so come dire, è sacramentale, niente di emotivo, capito? Quando il sacerdote dice è mysterium fidei, perché è il celebrante che lo dice. Mysterium fidei non è un fatto emotivo che il celebrante pronuncia, è teologico, è sacramentale. Mysterium fidei, cioè, oh mio Dio, ma qui c'è il sangue, è sangue, è sangue. Mysterium fidei. Stasera andate a letto, per favore, pregando questa parola. Andate a letto pronunciandola, addormentatevi con questa parola, fatela entrare, ve ne prego, profondamente dentro di voi, soprattutto i confratelli sacerdoti che mi stanno ascoltando. Mysterium fidei. È come tradurre un Signore: che grande è questo dono che ci stai facendo, mio Dio, che mistero è quello che stiamo vivendo, capite? Mysterium fidei. Perché si renda conto il sacerdote dell'ammirabile mistero che si sta per compiere, aggiunge Lefebvre. Questa è la nostra santa religione, non c'è altro. Io non avevo letto questa frase, ma all'inizio ho esordito dicendo: forse è veramente venuto il momento, perché io sono stufo di queste dichiarazioni, perché non rendono, capite? Mi capite? Cioè, non è che io sono disturbato, ci mancherebbe, anzi, ringrazio Dio che Müller dica a Fernandez: guarda, tu non puoi andare prefetto, tra l'altro sostituendolo, perché vi ricordo che Müller è stato prefetto della fede dopo Ratzinger. Tu non puoi andare alla congregazione della fede portando i tuoi punti di vista, ma quelli se ne infischiano, non l'hanno capito, non lo vogliono capire, se ne infischiano. E c'è chiacchiera, c'è discussione, c'è tensione, c'è. Ecco, Lefebvre dice: questo è il bis, ecco che cos'è la nostra religione e non altro. Non altro. Stamattina io, nella rubrica Santi Caffè, che trovate sempre disponibile sulla playlist di Radio Domina al canale YouTube, ho parlato del cattolicesimo in America Latina e del fallimento di Bergoglio, un cristianesimo sociale che ha finito con lo svuotare le chiese. L'impegno nel sociale, gli immigrati, l'ecologia, i diversi. Ecco, dice Lefebvre, questa è la nostra religione e non altro. Ed è così, io, attenzione, sottoscrivo questo. Credo che il grande prelato, quando arriverà, sarà questo. Sapete che alcuni della prima ora di Lefebvre dicevano a Lefebvre, sai, padre, forse tu sei il grande prelato, lo sapete? Ve l'ho mai detto? Non ve l'ho mai detto. A Monsignor Lefebvre, a ridosso degli anni Ottanta, un paio dei primi un paio della prima ora, diceva Monsignor Lefebvre, legga questi testi della Madonna del Buon Successo di Caterina Emmerich. E lei, il grande prelato, lui rispondeva: è possibile, è possibile. Però quello che importa, che secondo me il grande prelato farà, è di ricondurre i fedeli al mistero, mistagogia si chiama. Troppa chiacchiera, troppi documenti, troppa polemica, troppi contrasti, troppa distrazione per l'impegno nel sociale, che pure ha la sua parte, per carità, altrimenti non avremmo Don Bosco e Madre Teresa, ma c'è un centro luminoso a partire dal quale in maniera centrifuga e poi centripeta si svolge l'impegno nel mondo del cristiano, che è l'Eucaristia, che è la messa. Mai. Per quanto ci daremo da fare, noi saremo in grado di mostrare a sufficiente gratitudine alla Santissima Trinità per il mistero della messa e soprattutto della consacrazione. È già il paradiso sulla terra, quel momento lì è il paradiso. Io penso che però nella messa tradizionale questo, soprattutto nella messa tradizionale, si percepisca, sono attimi di cielo. Sono attimi di cielo quelli lì. Sono attimi di cielo. Questa è la nostra santa religione e non altro. Mistero della fede, mysterium fidei. Stasera andremo a letto ripetendo a noi questa parola, ricollegandoci al momento in cui il celebrante lo pronuncia mentre consacra il calice. San Tommaso d'Aquino, nella Summa Theologiae, dice che queste parole, mysterium fidei, risalgono agli apostoli. Quindi il test che ce ne dà. Che dà credibilità è San Tommaso d'Aquino. Non so lui da dove le abbia prese, però non è l'ultimo arrivato San Tommaso d'Aquino. Nella Summa Theologiae, pars tertia, questio 78, articolo 3, dice proprio che questa parola, mysterium fidei, questa esclamazione, io direi, mysterium fidei, risale alla tradizione apostolica ricevuta da nostro Signore Gesù Cristo. Allora dice giustamente Monsignor Lefebvre, non sono parole in più che interrompo, perché lo dice Lefebvre? Perché come sapete poi invece Bugnini e i riformatori liturgici del Concilio Vaticano II le hanno eliminate. L'esclamazione Mysterio Fidei nel nuovo sordo non c'è più. Non c'è più, sì, ma non c'è più, sto parlando delle parole della consacrazione, dopo sì, ma nella consacrazione non c'è più. È una scelta arbitraria? Decisamente sì. Magari in buona fede, che ne so io, voglio sperarlo, temo di no, ma comunque magari in buona fede, però perché toglierle? Se risalgono alla tradizione apostolica, volete voi che i liturgisti non sapessero che questo mysterium fidei pronunciato sulle parole del calice risalissero, secondo l'attestazione di San Tommaso d'Aquino, alla tradizione apostolica, cioè agli apostoli stessi, perché toglierli? Chi sono io Bugnini? Chi sono io Magaggini? Chi sono io Paolo VI, al limite, per togliere un testo di origine apostolica? Perciò Lefebvre giustamente dice, capite la necessità di questo inciso, di queste parole che non sono state messe lì per caso. La messa ci fa ottenere la giustificazione gratuita che è il frutto della fede. E qui Lefebvre dice una cosa che spesso ci siamo detta tra di noi. E che sempre mette conto farlo, perché da quando io sono stato ridotto allo stato laicale, scopro, salvo altri casi, la bellezza della messa celebrata da solo. E Lefebvre sottolinea l'importanza di questa messa. Dice: quando il sacerdote offre il santo sacrificio della messa, magari quando ancora è il buio della notte, da solo, il risultato è lo stesso. Perché il santo sacrificio della messa è un atto pubblico della Chiesa. L'abbiamo detto tante volte questo, no? Anche quando il celebrante è da solo nella sua stanzetta, io quando viaggio lo faccio, no? Perché poi so che celebrano i miei confratelli nei raduni, allora io me la dico da solo. Vorrei dire ai miei nemici che io non ho smesso un solo giorno di dir messa dall'anno scorso, anzi da quando sono stato ordinato. Non c'è stato un solo giorno senza la messa, e più delle volte ormai funziona così. Ma tu senti che il santo sacrificio della messa non ti appartiene, ti è stato confidato e tu lo celebri proprio come atto pubblico della Chiesa. Il santo sacrificio della messa, offerto dai sacerdoti che hanno ricevuto il carattere sacerdotale, conserva sempre il suo valore misterioso, che ci supera. Questo vuole dire Lefebvre. La messa ci supera. Mysterium fidei, Signore, mi hai superato. Il suo valore infinito, che sia compiuto in modo solenne, pensate a un messa, ho visto oggi, prima, poco prima, proprio di andare in onda con questa catechesi, che il cardinal Burke e Monsignor Cordileone, arcivescovo di San Francisco negli States, si sono trovati a Firenze per l'ordinazione, mi pare, di quattro nuovi diaconi del seminario di Gricigliano. Ecco. Io ho assistito a una messa di ordinazione addirittura sacerdotale, durata quasi 4 ore, ma non ci si stanca, non ci si stanca, anzi è molto bella ed è molto solenne. Però Lefebvre vuole dire questo, vuole dire questo, che il sacrificio della messa sia celebrato da soli o sia celebrato in modo solenne, non cambia nulla, è infinito il suo valore. È infinito il suo valore. Voi sapete, penso avrete visto molti di voi le immagini del pellegrinaggio di Chartres, dei tradizionalisti francesi, soprattutto francesi. Mi ha colpito vedere che al mattino, molto presto, era ancora buio lì in Francia, in delle tende dove verosimilmente questi sacerdoti avranno dormito un paio d'ore. Ogni sacerdote aveva una cappellina dove celebrava la messa tradizionale. E uno addirittura l'ha celebrata, mi pare che ve l'ho detto, mi ha colpito la foto, se avessi avuto il tempo l'avrei consegnata alla regia per farvela vedere, ma i miei tempi sono sempre quelli che sono. C'è una foto di un sacerdote tradizionalista che sta dicendo messa, sapete dove? Sul cofano della macchina. Sul cofano della macchina. Ecco, quella messa tradizionale, celebrata sul cofano della macchina con tutta la dignità possibile, da solo, in una stazione di servizio, rispetto alla messa solenne celebrata da un cardinale, eccetera, non cambia, resta infinito il suo valore, resta incommensurabile il suo sacrificio. E allora ha ragione Monsignor Lefebvre, noi facciamo nostre le sue parole. Il sacrificio della messa è il mysterium fidei, il mistero della nostra fede. Voi sapete che si diceva sempre: dimmi come mangi e ti dirò chi sei, no? Ecco, del sacerdote, mi ricordo in seminario, si diceva: dimmi come celebri e ti dirò chi sei. Guardate, per esempio, il santo curato d'Ars non perdeva tanto tempo nel dir la messa, era abbastanza ordinario nel dirla, mezz'ora circa, al massimo 35 minuti. Però la gente rimaneva edificata nel vederlo così raccolto, anche nella postura del corpo, nella interposizione dell'indice e del pollice, che come sapete indica il rispetto delle specie eucaristiche che hai toccato, no? E che purifichi, astergi quando hai terminato di dare la comunione, nello sguardo rivolto, nella po la postura, l'ho detto, sì, nella postura, nello spirito di raccoglimento. Il santo curato d'Ars, che non celebrava una messa mistica come Padre Pio, parimenti edificava i fedeli. I fedeli andavano volentieri ad Ars non solo per ascoltarlo e per confessarsi con lui, ma per assistere alla sua messa, che pure rimaneva una messa, tra virgolette, ordinaria. Cioè la straordinarietà non sta nel fare quello che è toccato solo a Padre Pio o a San Filippo Neri o a San Giuseppe da Copertino. La straordinarietà sta nel fatto che il sacerdote si prepara e capisce che quello è l'evento più importante della sua giornata. La messa per un prete è il momento più importante. Quel giorno lì potrebbe non aver fatto nient'altro e addirittura aver celebrato da solo, bene, non sarà stata una giornata vana se ha celebrato bene e con raccoglimento la Santa Messa. Il sacrificio della Messa è il Mysterium Fidei. Questo è molto importante da capire, cioè noi non dobbiamo, per salvare la Chiesa, questo lo dico a ragion veduta anche con Radio Domina Nostra, non dobbiamo solamente predicare la regola Fidei, salvaguardare il depositum Fidei e quindi, come fa Don Minutella, gridare, sgolarsi perché i fedeli rimangano ancorati alla sana dottrina cattolica. Ma prima di tutto dobbiamo innamorare le anime della Messa. E questo Radio Domina ha il merito di averlo fatto, se mi posso permettere, è uno dei grandi meriti, credo, storici, che dà una grande mano d'aiuto ai tradizionalisti che però di noi non vogliono sentir parlare, perché noi siamo fetenti, non meritiamo. Ma noi abbiamo dato una grande mano d'aiuto, perché l'operaio, il macellaio, il netturbino, il poliziotto, la casalinga, che non erano aiutati dai tradizionalisti che si creano purtroppo tante volte soltanto circoli così di un certo livello, sono stati aiutati da qualche anno a scoprire la bellezza del rito tradizionale grazie a Don Minutella, a Fra Celestino, a Don Enrico, a Don Pavel e così via dicendo, grazie a Radio Domina Nostra. C'è un'offerta della ricchezza della messa tradizionale che Radio Domina ha potuto portare ed è lì, da lì che dobbiamo partire. La messa è tutto. Capite? La messa è tutto, non è che dobbiamo attenderci, se noi viviamo bene la messa e lo intendiamo come Mysterium Fidei, allora non abbiamo nulla di cui preoccuparci o nulla da aggiungere, celebrare bene il sacrificio della messa. E giustamente allora Lefebvre, commentando ancora, si sofferma a lungo su questa espressione Mysterium Fidei, è per quello che anche questa sera io sto indugiando del tutto su questo, dicendovi andate a letto ripetendo della messa Mysterium Fidei e ringraziate questa sera la Santissima Trinità per tutte le volte che avete assistito alla Santa Messa, perché non è così scontato, anche se ogni giorno non è mai un atto ripetuto, è sempre un atto nuovo di redenzione, di grazia, di salvezza, di misericordia, di perdono, di luce, di amore. La messa è atto d'amore. Ed allora non lo potremo mai capire fino in fondo sulla terra questo. Questo i santi lo dicevano, no? Padre Pio, per esempio, nel suo modo a volte talmente semplice da apparire persino banale, per far capire che cos'era la messa a Cleonice Morcaldi, mi pare che l'ho inserito nel mio libro, dice: se si sapesse che cos'è la messa, non basterebbero i carabinieri a controllare il flusso di fedeli. È un modo molto banale di dirlo, se ci pensate, però è vero. Perché la gente corre dove sente dire che lacrima una statua della Madonna o appare la Santa Vergine, no? Però bisognerebbe correre alla messa. Io sempre raccomando a tutti voi del piccolo resto, non raffreddate la vostra devozione eucaristica, miei cari, non la raffreddate. Ricordatevi quelle parole che Gesù dice a Santa Faustina, l'ultimo appello, l'ultimo giorno della novena della Divina Misericordia, se vi ricordate, è rivolta ai tiepidi. E Gesù dice: oh, quanto ho penato per loro, sono stati per loro che io ho sudato sangue. Mamma mia, che cosa tremenda! E andare avanti e poi perché invecchi, perché ti stanchi, ti lasci andare, si raffredda la tua fede. Chiedi al Signore di morire allora. Se lo ami, chiedi di morire prima di raffreddarti. Signore, mettimi al sicuro qualunque prova dovrò affrontare. Domani è Santa Maria Goretti, Mettimi al sicuro, fammi morire piuttosto che raffreddarmi. Non dovremo mai intiepidirci di fronte al mistero della messa. Io qualche volta questo lo vedo, è un appello che rivolgo molto ai cari fedeli di Palermo e dintorni. Basta un mal di testa, che tante volte, questo lo dicono i mistici, i santi, andate a leggere i padri della Chiesa e andate a leggere i monaci del deserto, i demoni, quando decidi di andare a messa, possono metterti impedimenti. Ti arrivano parenti all'ultimo istante, la macchina non parte, oppure piove a dirotto, oppure ti viene lo scanto, la paura di farcela, ti viene un mal di testa, vincilo, se ami Dio, vincilo. Mi è sempre rimasto impresso l'esperienza di quel monaco del deserto che ogni volta che andava a messa, perché lui non era sacerdote, dunque andava dal monaco che celebrava messa, e si sentiva, e questo succede soprattutto in questi tempi diabolici a molte anime, si sentiva oppresso, cominciava ad avere fitta al cuore, non ci vedeva bene, capogiri, i muscoli gli si rigidivano. E lui ha continuato ad andare a messa, lo prendo dagli apophthegma patrum, e non mi sto inventando nulla, ma è una cosa che mi è rimasta impressa perché l'ho imparata in seminario. Allora io cominciai a maturare il proposito di chiedere il giorno della mia ordinazione sacerdotale di non saltare un solo giorno con la messa. Io non saprei vivere. Guardate, spero che mi crediate, non è eccesso, è una confidenza paterna che vi faccio. Io non saprei vivere un solo giorno senza la messa. Credo che quando non sarò più in grado di celebrare è il giorno che morirò. Per me la messa è vita. È tutto la messa. E questo monaco insisteva per andare ogni volta, ma aveva sempre queste nevralgie, questi fastidi. Quando a un certo punto ha pensato di desistere, pensando che era ammalato, il Signore ha provveduto. A un altro monaco distante, Dio ha mandato un angelo a rivelargli che quel monaco era gradito al Signore e perciò i demoni, quando lui si metteva in cammino per andare a messa, lo opprimevano con queste sofferenze fisiche. Non pensiate che io sia bigotto o fanatico, fidatevi di me. Quando maturate il proposito di andare spesso a messa, lo dico anche ai palermitani che hanno la grazia di avere piccola Nazareth e tante volte non vengono perché la benzina costa troppo, perché stanno male. Io prendo le distanze, ci rimango male. Tiepidezza si chiama, tiepidezza. San Pio X, quando era giovane, è venuto da una famiglia povera, Giuseppe Sarto, Ariese, e allora è stato regalato, comprato un paio di scarpe, c'è la statua lì a Ariese, e lui le toglieva perché non le voleva rovinare. In inverno camminava sulla neve tante volte a piedi nudi pur di andare a messa, ma lì ha imparato tutto. La messa è la scuola, fidatevi di me, la messa è la scuola, altrimenti. E certo, in questi tempi di persecuzione, per noi, per quelli che non possono recarsi e non vogliono, grazie a Dio, recarsi nelle chiese contaminate dall'eresia, vale la messa online perché non c'è altra alternativa, vale quanto la messa sacramentale perché non c'è altra possibilità. Gli effetti presso poco sono gli stessi. La messa è la scuola di vita cristiana. Allora Lefebvre dice: guardate, siamo incapaci qua giù di comprendere, questo dobbiamo tutti accettarlo, eh? Siamo incapaci qua giù, cioè sulla terra, di comprendere la grandezza e la sublimità del sacrificio della messa, la grandezza e la sublimità del sacrificio della messa. Cioè noi sulla terra non arriveremo mai a capire questo mistero che Dio ci ha dato. E questi sono giorni qui da noi in Sicilia, dove noi siamo, di grande bellezza climatica, vorrei dire, giornate piene di sole, dove sembra che il sole non voglia mai morire, se ne va, diciamo così, se ne va, quasi, come dire, rammaricato di andare via. Le ore di buio durano poco, no? Le ore di buio durano poco, ma tutto questo che Dio ha creato, il sole, cioè, e niente di fronte al dono della messa. Ecco perché giustamente dice Monsignor Lefebvre che in terra, finché siamo sulla terra, e questo dobbiamo senza dubbio capirlo, noi non arriveremo a comprendere il valore della messa. Vorrei superare Lefebvre, oh mamma mia quello che ho detto, ma adesso ve lo dico in che senso, perché secondo me, siccome la messa è un atto divino, no? Un atto divino la messa, neanche in cielo arriveremo a capirlo fino in fondo, come Dio stesso. E aggiunge: non lo comprenderemo che in cielo, e non perfettamente, ah, ecco, lo dice, non perfettamente, perché solo Dio può penetrare tutto il mistero della messa che ha creato, ma solo un santo può parlare così, eh. E intanto è però scomunicato, anche se, come sapete, Papa Benedetto ha ritirato la scomunica. Che cos'è questo mistero della nostra fede? Si domanda ancora. È il mistero dell'amore di Dio verso di noi. Perché Dio ha creato la messa? È un rinnovato atto d'amore del creato. Dio perché ha creato il mondo? Per noi. Ma per noi per che cosa? Per amore. Ma quando noi pensiamo all'amore di Dio, ci fugge da noi ogni paura. Dovremmo rifugiarci più spesso nell'amore di Dio. Dio ti ama. Ma io sono fetente, peccatore, ho fatto questo, sono così, sono così. Dio ti ama. Basta. Ti ama. Dio ci ama. La messa è il sigillo dell'amore di Dio. Siamo stupefatti per ciò che Dio ha fatto per noi. Sta parlando della messa, l'Efebbre. Com'è possibile che Dio abbia donato tutto il suo sangue per noi? È credibile? È possibile? È concepibile? Qui ci vuole sangue? Filippo Neri? È sangue, è sangue! È concepibile? Sì, dobbiamo crederlo. Credo che nel mio libro su Padre Pio abbia scritto questo. Padre Pio a un certo punto, per molto tempo ormai, non fu più lasciato solo, a turno i frati lo assistevano. Quando poi lui la sera, distrutto dalle attività apostoliche, si ritirava in cella per riposare un po', effettivamente si distendeva e provava a prendere sonno. Ma dopo un po' si svegliava e chiedeva al povero frate che lo assisteva: "Che ore sono?" "Padre, poniamo, sono 1:45. Ah, non è ancora tempo per la messa." Praticamente spasimava. E a distanza di tempo lui continuamente chiedeva: "Che ore sono? Che ore sono?" Perché non vedeva l'ora di celebrare la messa. Cosa vorrei dirvi a mio riguardo? Beh, io potrei dirvi questo, miei cari figliuoli, perché che è la mia esperienza personale. Io non ho questo anelito durante la giornata così cocente, però finalmente quando indosso i paramenti e mi celebro la messa, io lì mi acquieto. Non credo che sia un dono mistico, credo che sia un dono fatto ad ogni sacerdote. Ve lo spiego meglio. I ritmi sono incalzanti, i problemi sono tanti. Come ho detto all'inizio di questa diretta, la situazione è drammatica e ti pesa. Ti senti venir meno le forze. Introibo ad altare Dei, ad Edeum, qui rectificat, Juventute Mea. Ecco, quando termini la messa non sei più lo stesso, hai nuova carica. Hai nuova forza, sei rinvigorito, sei trasfigurato, sei luminoso, sei gioioso, sei pieno a nuove sfide, sei pronto per nuove sfide, sei pieno di grazia, sei pieno di speranza, sei pieno di gioia, sei pieno di amore. Allora, in questo senso, la messa è insostituibile. Mi ricordo, credo di averlo raccontato, nei primi anni delle apparizioni della Madonna Medjugorje. C'era un sacerdote, credo italiano, che aveva chiesto continuamente a Visca che voleva vederla la Madonna. Adesso ci sono preti che pensano di comandare anche al Padre Eterno, e sono fatti così alcuni. Sì, allora ha detto a Visca continuamente: "Devi dire alla Madonna che io la voglio vedere, dille che Padre Tizio la vuole vedere." La povera Visca è apparsa alla Madonna e gliel'ha detto. Sapete cosa ha risposto alla Madonna? Ha detto, con amore però gliel'ha detto: "Digli che lui ogni giorno tiene mio figlio nelle mani." Capito? Lui voleva vedere la Madonna, scavalcava la messa. Quanti scavalcano la messa? Tutte le volte che si vuole scavalcare la messa, qualunque sia la ragione, qualunque sia, non può venire dal Signore, viene dal diavolo. Anche la più nobile, anche l'apparentemente più santa, tutto ciò che fa scavalcare la Santa Messa non viene da Dio. La messa è tutto, perché non è atto umano, è atto divino. Ed è il sacrificio di Gesù sulla croce. E aggiunge ancora Lefebvre, ci sono 5 minuti. È il mistero della nostra fede. E noi non abbiamo il diritto di esitare come gli ebrei, i giudei che si sono allontanati da nostro Signore Gesù Cristo. Sì, non possiamo dubitarne. Quest'uomo che è nato dalla Vergine Maria, che è cresciuto a Nazareth, che in seguito ha camminato per le strade della Palestina, che ha compiuto miracoli tra gli uomini della sua nazione, quest'uomo era Dio. Ora, come nostro Signore, era un mistero per i giudei nel tempo in cui percorreva la Palestina, quando parlava loro. Allo stesso modo, la Santa Eucaristia è un mistero anche per noi. Che bello, lo Spirito Santo suscita sempre a tutti le stesse cose. Perché questa era una cosa che insegnavo ai miei fedeli in parrocchia, quando c'erano i miscredenti. Ah, certo, è non l'ostia, mi diceva uno. Certo, è non l'ostia, ma se io vi in carne e ossa, cancia. Mi avete capito? È nell'ostia, però se lo vedo in carne e ossa è diverso. E io dicevo sempre no, perché se tu non lo sai riconoscere ora nell'ostia, non saresti stato in grado di dire. Adesso Lefebvre sta dicendo la stessa cosa. Noi, in quanto lo riconosciamo presente nell'ostia consacrata, allora possiamo anche pensare che quando era sulla terra lo avremmo potuto riconoscere. Viceversa, no. Viceversa, no. Adorare Gesù Cristo sotto l'apparenza del pane è possibile che la sostanza del pane scompaia e lasci il posto al corpo e al sangue di nostro Signore Gesù Cristo? È possibile? Domanda ancora Lefebvre. Risponde, non dice sì o no, inizia vuol dire mistero della fede. Stasera, mi raccomando, è a letto. Abbandonate le altre pratiche, stasera avete la mia assoluzione. E andate a letto dicendo Mysterium Fidei. C'è qualcuno che sta esultando perché doveva recuperare novene, tridui e quindicine. Anzi, a proposito, quando inizia quella della Carmelo, la novena del Carmelo, della novena, la novena. Giorno 7, dopodomani, ecco, la faremo insieme se è possibile, perché quella è importante. Abbandonate tutto stasera. Mysterium Fidei, Signore, l'Eucaristia, Mysterium Fidei, mistero insondabile, sì, mistero straordinario, Mysterium Fidei, mistero della fede. È su questo che verranno giudicati i cristiani e i non cristiani. Questo sono assolutamente d'accordo. Certo, Gesù nel Vangelo dice che saremo giudicati appunto sugli altri, ma come noi possiamo riconoscere la presenza di Gesù negli altri se poi non la riconosciamo prima di tutto nell'Eucaristia? Perciò ha ragione Lefebvre, saremo giudicati dal nostro amore a Gesù sacramentato. Un'anima che si è centrata, che ha centrato se stessa nel culto eucaristico è un'anima eletta. L'Eucaristia, conclude Lefebvre. Ecco come saranno giudicati coloro che amano nostro Signore e coloro che lo rigettano. Di conseguenza, dobbiamo sottometterci e amare la Santa Eucaristia. Questo, amarlo Gesù. È un esercizio costante, anche San Tommaso d'Aquino dice visus tactus custos in te fallitur. Cioè, noi non riusciamo a entrare pienamente nel mistero della Santissima Eucaristia. I nostri sensi non lo colgono. È la fede che ci riesce, non i sensi. Però appunto è una presenza d'amore quella di Gesù nell'Eucaristia, adorarlo. Quanto tempo dedichiamo all'adorazione eucaristica? Quanto tempo sostiamo con Gesù? Ecco, dobbiamo sottometterci, dice Lefebvre. Io prego questo momento lo Spirito Santo che aiuti tutto il piccolo resto in questo atto di sottomissione eucaristica. Dobbiamo sottometterci, dice Lefebvre, nulla accade per caso, eh? Dobbiamo sottometterci e amare la Santa Eucaristia, adorandola e adorando con tutto il nostro cuore la presenza eucaristica di Gesù. Poi dopo, però sono già le 22, devo chiudere, Lefebvre si concentrerà sul tema delicatissimo del Promultis et Fundetur, che nella traduzione per esempio italiana, ma credo anche in quella francese, è stata tradotta inspiegabilmente con versato per tutti, no, è effuso per molti, non può diventare versato per tutti. Questo lo dico per chi crede che le parole consacrazione verranno cambiate. Beh, in realtà attraverso un escamotage di questo tipo, in realtà le parole sono già state cambiate, se vogliamo essere, e lo dico io che ho celebrato per anni la messa Novus Ordo, quindi mi getterei la zappa sui piedi, ma la verità è verità. Di fatto il Promultis et Fundetur in italiano, nel messale italiano, è versato per tutti. Versato non è effuso. Versarlo lo fa chiunque, anche sbatte, si taglia, sta versando, non lo voleva, però sta versando il sangue. è neo-arianesimo. Gesù Cristo l'ha effuso perché l'ha voluto. E poi per promulti, se no, che non è per tutti, è per molti. E quindi la prossima volta, Dio piacendo, mercoledì prossimo, ci soffermeremo su questo. Bene, miei cari, che bella meditazione. Raccomandate a tutti di seguirlo questo ciclo di catechesi sul rito tradizionale, perché noi come Radio Domina abbiamo il merito di aver fatto scoprire al popolo santo di Dio, non piegato al falso Papa Bergoglio, la profondità, la bellezza del rito tradizionale. Con questo ciclo di catechesi, di cui questa sera abbiamo consumato l'undicesima, speriamo che si possa ancora di più crescere nell'amore, nella devozione per la Santa Messa. Benedicat vos omnipotens Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.